Benvenuti a una nuova puntata, un nuovo appuntamento con il Cocco del Re, il nostro consueto appuntamento di quattro chiacchiere tra amici rispetto a quello che sta avvenendo nel mondo della ricettività, sia a livello di hotel, di extra alberghiero, ma anche di ristorazione. Oggi, ovviamente diamo il benvenuto a Raffaello del Re, il nostro inseparabile compagno di giochi.
Buongiorno Riccardo.
Ciao, buongiorno. Oggi, dicevo, abbiamo un ospite particolare, un ospite che ci aiuterà a vedere un attimo nel futuro, su quelle che potranno essere gli sviluppi della rete, di come la vediamo oggi, ma soprattutto del modo di vendere o acquistare soggiorni turistici in giro per il mondo. Abbiamo con noi Luca De Giglio,
Ciao, buongiorno ragazzi.
Che è il patron di Trips, della community di Trips, ma lascerei a lui una introduzione sul tema di Trips e della blockchain.
Allora, molto semplicemente, Trips è un progetto di un portale di prenotazioni peer-to-peer, cioè tra individui senza passare per corporazioni, quindi con commissioni molto ridotte e col controllo da parte di chi poi utilizza questo servizio, e quindi sia quelli che si chiamano host, chi offre gli alloggi, e chi prenota, quindi i famosi ospiti o guest. È un modo per uscire dal controllo delle corporazioni e riprendere un po' il controllo noi, persone e aziende che usiamo le piattaforme di prenotazione.
Ottimo. E quindi stiamo parlando di una parola nuova, ovvero che viene utilizzata da poco, che è la decentralizzazione rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi, che è tutto concentrato in alcuni player.
No, infatti, scusami Luca,
Sì.
una piccola parentesi, è un tema che a me è molto caro. Il tema è la blockchain, ed è una parola che è conosciuta da pochi, si conosce molto. La Bitcoin, che è una criptovaluta, molti hanno sentito parlare di questa storia che ormai c'è da 10 anni, però pochi sanno che cosa significa blockchain e la piattaforma su cui è ospitata la Bitcoin e altre criptovalute, su cui è ospitata anche questa nuova applicazione, questa idea di Luca che è Trips. Quindi secondo me bisogna fare un passo indietro e spiegare un attimo per quale motivo è possibile avere un'applicazione, diciamo, che può connettere persone senza intermediazione su una piattaforma informatica.
Facciamo un passo ancora più indietro. La parola decentralizzazione, che diciamo si usa molto perché chi la pronuncia poi immediatamente viene visto come un bravo, esperto, eccetera, in realtà non vuol dire nulla, cioè non vuol dire nulla, non è comprensibile dalla maggior parte delle persone, e quindi tu dici decentralizzazione e la maggior parte delle persone non ha capito di cosa parli. In realtà la decentralizzazione è un ritorno al passato. Vi ricordate i cartelli Zimmerfrei che erano dappertutto in giro per l'Italia nell'era pre-internet? Non sto parlando con ragazzini, quindi immagino che sappiate, li avete visti,
Certo, come
eccetera.
no.
Quella era decentralizzazione, quello era, facciamo un esempio, il tedesco che scendeva in macchina e arrivava a Rimini e cominciava a vedere i famosi Zimmerfrei. Entrava, domandava e poi sceglieva un posto. Quella era la decentralizzazione, cioè si faceva la transazione che poi andava a buon fine, no? Al fine il tedesco stava una settimana nella stanza o nell'appartamento, e era decentralizzazione perché non si passava per una terza parte. Poi è arrivata la centralizzazione, quella che possiamo vedere oggi con Booking, Airbnb o altri siti, che vuol dire io per arrivare alla tua stanza o al tuo appartamento o al tuo albergo devo passare, cioè mi conviene passare per un ente terzo, quindi centralizzante. Questo ha reso molto più efficace tutto il processo di prenotazione, cioè una volta dovevo venire in macchina a caso e magari perdere mezza giornata per scegliere un posto, magari anche non bello perché non avevo recensioni. E oggi invece con 30 secondi prenoto un appartamento in Vietnam con la quasi certezza che sarà una bella esperienza. Diciamo che la tecnologia di internet ha permesso di migliorare e di togliere un sacco di friction, di problematiche al processo di prenotazione, però ha creato anche ha avuto un effetto collaterale che è stata la centralizzazione di questo processo, che ha dato troppo potere a queste piattaforme e che quindi adesso ne approfittano a tutti i livelli. Loro fanno benissimo a farlo, ovviamente, ma per noi utenti, per noi, diciamo, operatori di settore, sta diventando un po' un problema. E questo perché? Perché internet come piattaforma aperta, decentralizzata, open source, quindi con codice disponibile a tutti, eccetera, cosa ha risolto? Ha risolto il problema delle informazioni, ha reso gratuito il trasferimento di informazioni, fotografie dell'alloggio, descrizioni, la comunicazione via mail o quant'altro, eccetera. Però non ha risolto un altro problema internet, che è la fiducia. Cioè io oggi con internet riesco sì a trovare il tuo albergo o il tuo appartamento, riesco a vedere le foto, riesco a vedere i video, riesco a parlare con te, ma non mi fido ancora di te, perché tu sei una persona X, che potrebbe anche dirmi delle bugie, quindi mettere delle foto non vere, oppure tenersi i soldi che mi domandi di deposito, eccetera. Internet non ha risolto il problema del trasferimento di valore, di soldi, e il problema della fiducia, ok? Quindi per fidarmi di te devo vedere le recensioni non sul tuo sito, ma nella piattaforma terza parte. La blockchain, e qui arrivo a quello che dicevi Raffaella, la blockchain cosa risolve al di là dell'aspetto tecnico di cos'è e di come funziona? Risolve il problema della fiducia e del trasferimento valore. Io adesso posso mandarti dei soldi direttamente senza passare per Booking o Airbnb, sapendo che quei soldi non ti arrivano in tasca direttamente, ma vengono tenuti da questa blockchain finché io non li rilascio. E le recensioni che tu hai le posso vedere non tanto su Airbnb o Booking, non tanto sul tuo sito, ma sulla blockchain che certifica in maniera ancora più sicura di Booking e Airbnb che hai 5 stelle per 100 recensioni.
Sì, quindi scusami, la fiducia non è più demandata alle persone, ma è demandata al sistema. Quindi noi ci fidiamo del sistema perché possiamo verificarlo. Cioè la blockchain è la piattaforma che è sottostante al sistema e alle app, viene utilizzata proprio per far sì che le informazioni siano certe e siano, diciamo, scritte nel tempo, immodificabili. E come dicevamo prima, decentralizzate e togliendo un'intermediazione che oggi, ad esempio, può essere la banca, un Booking, un PayPal o quant'altro, che sono, come dicevi tu, accentratori.
Esattamente, fa esattamente questo, vediamo se c'è un modo più semplice ancora per spiegarlo. È come se, torniamo all'esempio della Zimmerfrei, io tedesco arrivo a Rimini, non ho solo il cartello Zimmerfrei, ma dietro questo cartello, è un esempio che mi sta venendo al momento, quindi forse non sarà molto, molto efficace, dietro questo cartello c'è scritto, c'è la lista di tutti gli appartamenti di Rimini, facciamo che siano 100 per stare numeri comprensibili, e dietro ad ogni nome di appartamento ci sono le recensioni, e in tutti questi cartelli c'è la stessa copia di tutte le recensioni. Per cui quando vado a vedere l'appartamento giallo che ha 5 stelle, ha 100 recensioni a 5 stelle, so che è vero perché è scritto in tutti i cartelli, e
Certo,
quindi
e
è una.
modificare, andare a cambiare, cioè se io volessi falsificare queste recensioni dovrei andare ad abbattere tutti gli altri cartelli che hanno le stesse
Quindi,
informazioni replicate, ma non solo.
scusa se mi intrometto, Raffaello, in pratica quello che stai raccontando sull'opportunità che ci dà la blockchain in termini di compravendita del prodotto turistico non fanno altro che evidenziare un fallimento un po' di internet. Perché fondamentalmente quello che tu hai raccontato oggi della mancanza di fiducia, ovvero della mancanza di poter avere una certezza delle informazioni dell'albergo, della struttura, non è altro che quello che si vedeva 20-25 anni fa con i primi siti internet di alcuni villaggi, che c'erano delle fotografie meravigliose, i clienti andavano lì dopo aver speso molti soldi e trovavano ancora un cantiere in costruzione. Quindi fondamentalmente la blockchain, potremmo dire, magari sto dicendo una baggianata, ma potremmo dire che è un'esigenza inespressa di internet e un'evoluzione affinché i buchi, tra virgolette, di internet possano essere colmati?
Fai la domanda.
Può rispondere tranquillamente anche Luca. Ripeto, questa materia per me è molto a cuore, essendo informatico. Ma il discorso è che bisognerebbe poi chiedersi come mai il sistema ci dà questa fiducia, perché ci dà questa certezza. Non voglio entrare nel tecnico, però è importante che le persone capiscano che, come diceva Luca, fino ad oggi internet ha creato sì una rete diffusa e disintermediata, però ad esempio non c'è il concetto di univocità digitale. Ed è una delle cose che stiamo introducendo. Microsoft stessa 2 giorni fa ha introdotto con il sistema Azure l'identificazione univoca digitale nella blockchain, perché la blockchain è una, diciamo, ci sono varie piattaforme, ma la blockchain come tecnologia è una. Quindi noi ovviamente auspichiamo per un'univocità digitale della persona degli asset. Che significa? Significa che oggi quando noi ci iscriviamo a Google, poi ci dobbiamo iscrivere a Amazon, poi ci dobbiamo iscrivere a Airbnb e così via. E ritornando al discorso di Trips, di Luca, e del problema o della soluzione al discorso dei viaggi, ad esempio i feedback oggi possono non essere veritieri o possono essere parzialmente veritieri, proprio perché una persona non si sa se realmente è andato nel posto e non si sa se realmente ha soggiornato e quindi può dare obiettivamente un giudizio. Quindi diciamo che con questa piattaforma colmiamo quei buchi, come diceva Luca, che fino ad oggi ad internet non sono stati neanche presi in considerazione. Io dico sempre che su LinkedIn e su Facebook è possibile creare falsi account ed è facilissimo. E quindi ovviamente tutte le piattaforme che ci ospitano, centralizzate e oligarchiche, hanno questo problema.
Assolutamente. Ritorniamo al progetto Trips, Luca. Tu hai un background da, passami il termine, host, sia alberghiero che in appartamenti. Quindi stai creando questo progetto giorno dopo giorno di Trips con una visione molto approfondita rispetto a quello che è la parte di chi riceve i clienti. E ovviamente si stanno delineando anche nei discorsi che stiamo facendo dei benefici che chi riceve i clienti potrà avere dalla blockchain. Ma questi benefici sono anche a vantaggio del cliente che acquista, oltre ovviamente il discorso di fiducia. Quali sono, mi spiego meglio, quali sono i cambiamenti favorevoli che che vedrà il cliente finale? E soprattutto, domanda sempre da avvocato del diavolo, dove sta la fregatura?
Ok, allora, in realtà se diciamo che c'è un disequilibrio tra le parti, cioè tra chi offre l'alloggio e chi ne usufruisce, e siamo d'accordo, credo che diciamo, l'ospite è più avvantaggiato, quindi c'è un trasferimento di valore fatto da parte delle piattaforme in favore dell'ospite. L'ospite sta benissimo nelle piattaforme, l'ospite che usa Booking o Airbnb sta molto bene, quindi con questa piattaforma si va a riequilibrare, si riporta un po' di diciamo, controllo e valore a chi offre, l'alloggio. Però ciò nonostante, togliendo di mezzo le piattaforme che si prendono una fetta molto importante del valore, e c'è un vantaggio anche per l'ospite. Facciamo un esempio molto, molto semplice: se io ospite ho 1000 euro di budget e voglio prenotare il tuo appartamento, a te ne arrivano 850, 800, quindi in realtà io sono io ospite che sto pagando le piattaforme con 150 euro, 200 euro. Rimuovendo le piattaforme, ecco che i miei 1000 euro non sono più inflazionati, ma valgono 1000 euro o 950 nel caso di Trips, che prendo il 5%. E quindi risparmio soldi, è tutto lì. Proprio la cosa più papale è che risparmio dei soldi, perché non c'è più una piattaforma che prende il più possibile. Quello è il grosso vantaggio per l'ospite, diciamo. E poi d'altra parte, una volta che sarà chiaro a chi offre questi prodotti, questi servizi, che gli conviene transare su blockchain, su Trips o altri progetti simili, l'ospite non ha proprio neanche la possibilità di prenotare certi servizi nei sistemi centralizzati, perché chi offre questi servizi dirà: io lì non voglio passarci perché è troppo caro. E il vantaggio quindi è reciproco: chi perde in questo caso sono solo le piattaforme. In Trips, per esempio, perché sappiamo che c'è una mancanza di equilibrio, abbiamo come regola che chi prenota gli appartamenti ha sempre uno sconto minimo del 10% rispetto allo stesso appartamento per le stesse date in Airbnb. Da dove lo prendiamo quel 10%? Non dalle tasche dell'host, ma dalle tasche dell'OTA, che viene rimossa.
Ovviamente dalla parte di intermediazione. Quindi diciamo che in realtà la cosa bella di questa tecnologia è che ridà un valore più tangibile, più vicino alla realtà, rispetto a un valore, passatemi il termine, gonfiato, che delle commissioni degli intermediari.
Senti, non è che sia gonfiato, l'ho fatto anch'io il portale ben prima di Airbnb e prendevo anch'io il 15%. Diciamo che non è più, è un po' come le telefonate a 3.000 lire al minuto, 3 euro al minuto di pre-Skype, pre-WhatsApp. Sono cambiati i tempi, è arrivata una tecnologia che rende anacronistico far pagare una commissione che a Booking costa un centesimo di transazioni, diciamo, di server, e che la fa pagare 100 euro. Non ha più nessun senso. Ha ancora senso oggi, ma stiamo andando nella direzione nella quale non avrà più nessun senso. E come tu oggi dici ai tuoi figli: io una volta per telefonare in Germania pagavo 3.000 euro, 3.000 lire al minuto, ti domanda cosa sono le lire, e dici che sono tipo un euro e mezzo, in realtà 3 euro di valore d'acquisto. Dice 3 euro al minuto, ma io oggi con WhatsApp faccio videochiamate gratis ovunque. Come fai a spiegarglielo? La stessa cosa faremo fatica a spiegare tra 10 anni, che una volta per una prenotazione di Booking ci arrivava una fattura di 100 euro. Ottimo. Ok, e quindi diciamo non c'è ingiustizia, c'è semplicemente il fatto che la tecnologia sta rendendo sorpassati certi modelli di business. Non
quindi
oggi, ma stiamo arrivando.
I vantaggi da quello che ci racconti sono veramente tangibili in questo caso, soprattutto nel caso di Trip, per tutte e due, sia il venditore che il compratore.
Sì. Guarda, e quindi che sarà posso interrompere perché ho questa immagine che è molto forte. Se noi avessimo lasciato, se non fosse arrivato internet, non fosse arrivato Skype, questa chiamata che stiamo facendo, staremmo a buttare gettoni ogni minuto noi, per sì, tenerla in piedi. E ci costerebbe ma 50
infatti,
euro all'ora, capisci? Questo è il concetto.
Certo.
Invece è gratis, è tutto qua, è la stessa procedura, la stessa cosa. Perché, e scusa poi finisco, è arrivato un protocollo vuol dire un software aperto, gratuito o quasi gratuito, che fa quello che prima facevano delle aziende che cercavano il profitto.
Ecco, infatti io volevo parlarvi appunto da ospite e non da host, dove chiaramente trovo queste piattaforme, queste app centralizzate, sicuramente oligarchiche, spettacolari, perché io sono uno dei primi usufruitori e ne parlo soltanto bene. La battaglia per me non è assolutamente aperta, perché queste piattaforme hanno consentito di far crescere diciamo strutture che fino alla loro, diciamo, la nascita di queste piattaforme, ad esempio Booking, TripAdvisor o Expedia, non erano visibili, erano visibili solo i grandi alberghi, e quindi la nascita di queste piattaforme ha fatto crescere il business e ha fatto sì che appunto potessero nascere anche soluzioni che sono completamente diverse, quale ad esempio Trips di Luca, che deve andare oltre, e quindi non è soltanto il risparmio, ma ad esempio creerà una competizione reale tra le strutture, perché intanto cercherà di far sì che le strutture che non si comportano bene e gli ospiti che non si comportano bene siano automaticamente scartati dai feedback dalla comunità, ma non solo, ma anche il fatto di far emergere chi realmente è eccellente e far sì che uno dei problemi attuali del turismo sicuramente mondiale è quello della tassazione, come ad esempio quella della tassa di soggiorno, dove nella blockchain già utilizziamo, gli informatici già utilizzano un sistema che si chiama GAS, tra virgolette, che è una minima percentuale infinitesimale sulle transazioni, dove anche statisticamente o quasi come un livello di richiesta e offerta cambia questa percentuale di valuta per poter remunerare sia la piattaforma che anche ad esempio il sistema di tassazione per la stessa comunità.
Quindi voglio fare, io ho di fronte a me un tecnico informatico, un creatore di valore nella distribuzione naturale, tradizionale e blockchain, che è Luca. Io faccio l'uomo della strada, quindi ignorante in materia, che sta sentendo per la prima volta parlare di queste innovazioni. Quindi le mie domande sono due, poi decidete voi chi possa rispondere. La prima è: che tipo di impatto di conoscenza tecnologica dovrà avere l'utilizzatore di questa nuova piattaforma? E la seconda è, visto tutto quello che abbiamo detto oggi, che fondamentalmente, facendo un breve sunto da uomo della strada, la blockchain è assolutamente una piattaforma meritocratica, è una piattaforma trasversale, quindi che prevede una rivisitazione dell'attuale modello di business di alcune aziende oligarchiche di cui facevamo i nomi prima. Quindi quale sarà secondo voi il futuro di queste aziende?
La prima domanda è il livello di capacità di gestione dei software o comunque delle applicazioni. Ad oggi serve un livello abbastanza alto, infatti sto facendo dei webinar per aiutare chi ha voglia di capire, di transare sulla blockchain. Oggi è difficile, un po' come era difficile all'inizio con internet, ok? O all'inizio mandare una mail, dovevi saper programmare. Oggi la mail la mandi con un dito sull'iPad. Quindi è una questione di tempo. Oggi è difficile, non è aperto alle masse, solo poche persone sono in grado di, uno, caricare alloggi, crearsi un profilo e prenotare sulla blockchain. Questa è questione di tempo. La seconda domanda è: se anche Airbnb o se anche Booking vanno sulla blockchain, cosa facciamo noi? Allora, questo è molto interessante, nel senso che partiamo dal caso più estremo, nel quale Airbnb dice: ok, la blockchain è il futuro, facciamo anche noi la blockchain aperta e decentralizzata. Noi possiamo in quel caso lì fermare tutto, hanno fatto loro, non ci pensiamo più, ok? Perché hanno risolto il problema. Pazienza se Luca o chi è in Trips ha lavorato per niente, non importa. L'obiettivo era creare una piattaforma neutra sulla quale poi tutti gli altri potessero crearsi le proprie attività, dall'host al property manager a chi offre servizi software su questa piattaforma. E però il problema qual è? Queste aziende sono aziende che sono nate per fare profitto, giustamente, lo hanno fatto attraverso la raccolta di capitali molto importanti. Questi capitali devono tornare indietro, cioè gli investitori di queste aziende vogliono soldi, non vogliono chiacchiere, e non vogliono giustizia, non vogliono sistemi aperti, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà una forte tensione tra, all'interno di queste aziende, chi vuole decentralizzare e chi vuole invece arrivare alla exit, cioè alla vendita delle quote, che insomma porterà a un equilibrio o un approccio ibrido. Già lo vediamo in Airbnb. Da una parte c'è Brian Chesky, uno dei co-founder, che dice che le aziende del XXI secolo devono portare al tavolo anche chi fa parte del network. Cioè oggi tu hai in Airbnb gli investitori e i fondatori, ma l'host e l'ospite che tengono in piedi tutto sono esclusi dal guadagno, non hanno quote. E lui dice che anche loro devono avere quote. Tanto che ha chiesto alla SEC americana, la Consob, no? Se possono dare quote agli host. E quindi lui questa cosa l'ha capita e sta guardando avanti, vuole un Airbnb che duri per altri 100 anni, per altri 1000 anni. D'altra parte, chi ha investito vuole fare l'OPA e si è già messo 100.000 euro, vuole tirar fuori 1 miliardo, quello è il discorso. Quello che vedremo sicuramente a breve termine sono le blockchain finte, sono le etichette blockchain appiccicate ovunque, per dare un'aria di modernità. Come si è visto l'internet appiccicato a modelli di business antichi per dare un'aria di, diciamo, modernità. Poi queste aziende che hanno fatto queste operazioni sono morte, sono venute fuori aziende nuove, native di internet, come Google, come Amazon e come altre.
Diciamo che, intanto grazie Luca, diciamo che quello che potrà succedere, io dico sempre che la blockchain deve essere pubblica e permissionless, cioè deve essere aperta a tutti, deve essere globale con l'identificazione univoca, perché in realtà la piattaforma blockchain è come l'oceano, già esiste, poi noi ci mettiamo le barchette sopra, ma per navigare abbiamo già la tecnologia. Però quello che potrebbe succedere è che sopra ci saranno delle app o dApp, per noi tecnici sono distribuite, cioè anche loro non sono centralizzate, non possiamo staccare la spina, nel senso che funzioneranno sempre, grazie a noi della comunità, ma che poi potranno accedere ai dati del database distribuito, che verranno resi noti da chi li ospita, per far sì di fare ad esempio delle ricerche e magari mirando a offrire servizi sopra l'applicazione e andare oltre un po' ciò quello che fa oggi Airbnb o Booking su internet. Quindi sfruttando la capacità della piattaforma blockchain che ci dà una certezza, ci dà un timestamp, ci dà la possibilità di distribuire e decentralizzare e utilizzando la criptovaluta, possiamo poi magari ipotizzare di avere non più delle piattaforme centralizzate, ma dei posti e delle applicazioni che potranno offrirci dei servizi in più. Perché oggi io ipotizzo che voglio andare a Roma e in blockchain, in un vicino futuro, che io ipotizzo, in un non lontano futuro. Diciamo, gli appartamenti, gli alberghi, le strutture ricettive saranno nella blockchain, saranno visibili come dei funghi che spuntano uno più alto, uno più basso, con le varie recensioni e le varie foto. Però ci vorrà ordine anche lì, nel senso che io dovrò poter fare discernere tra quello che desidero, il mio budget e quant'altro, quindi prevedo che ci sarà tutto lo sviluppo sopra e quindi non è detto che Luca con Trips non sia più all'interno di tutto questo meccanismo, ma che faccia altro e magari se è il primo potrà forse dare dei servizi in più e fare in modo di coccolare, diciamo, l'ospite e l'host in modo tale che possano fruire di tutto il sistema.
Se posso aggiungere una cosa su quello che stai dicendo, Raffaele, Raffaello, scusami.
Bello.
Raffaello, scusami. E, un esempio che faccio ultimamente, che secondo me è molto efficace. Tu oggi hai 5 anni, sei un host, sei da 5 anni in Airbnb, hai 500 o 1000 recensioni, ok? Tutte perfette. Il tuo account ha un valore altissimo. Sei solo in Airbnb, se vuoi andare in Booking, apri Booking, sei a 0 recensioni. Supponiamo che ti arrivi quella maledetta mail di Airbnb automatica, probabilmente creata da un algoritmo che ti dice: abbiamo chiuso il tuo account, non chiedici perché, non siamo tenuti a spiegarti perché, abbiamo cancellato tutte le tue prenotazioni, addio. Purtroppo arriva, ok? Per fortuna arriva poco. Supponiamo che ti arrivi quella mail, tu sei a terra, sei a zero, devi ricominciare da capo. E non succede spesso, però quello che succede spesso invece è una cosa, diciamo, di cancellazione account invisibile, un ghost account, cioè semplicemente smetti di ricevere prenotazioni o ne ricevi metà, cosa assolutamente non misurabile, cioè tu non sai perché, ok? Questo capita molto più spesso. Hai fatto un errore, per qualche motivo non hai accettato i prezzi che ti hanno suggerito o imposto, insomma, il tuo annuncio perde visibilità, ok? Sei completamente dipendente da una piattaforma. In Trips è diverso. Supponiamo che tu sei in Trips da 2 anni e hai raccolto 100 recensioni. Trips impazzisce, non funziona più, oppure io ne sono a capo e ho ancora il controllo e faccio cose assurde, comincio a mandare fuori gente, insomma, qualsiasi cosa io faccia, tu prendi il tuo account, comprese le tue recensioni, e te le porti da un'altra parte. Anzi, ti incoraggerei a farlo dal primo giorno. Trips per te deve essere una piattaforma, ma sei tu proprietario delle tue recensioni, certo. Non Trips, perché deve essere B&B proprietario delle tue recensioni? Quindi tu hai il controllo totale dei tuoi dati. Quando diciamo dati non si capisce bene cosa, le recensioni sono dati e hanno un valore immenso perché ti sono costate sudore di anni per averle. Noi in Trips diciamo,
anche la storia, certo Luca, non solo, ma anche la storia, in questo famoso distributed ledger, cioè database distribuito che è parte della blockchain, non è la blockchain ma è parte della blockchain, hai la storia della vita dei tuoi appartamenti e anche se sei un ospite come me, hai la storia dei tuoi viaggi, Booking l'ha creata, no? Airbnb un po' lo crea, ma è come hai detto tu, sono realtà separate, centralizzate, che se decidono di chiudere tu non hai più nulla. E invece, giustamente, con un sistema come Trips o comunque all'interno della blockchain, una volta che abbiamo una identità digitale univoca, abbiamo poi la possibilità di portarci all'interno di questo database, cioè di questi dati, possiamo averli sempre. Sono sempre io, quell'appartamento è sempre lì. Magari cambia anche di gestione, potrebbe anche cambiare il proprietario, ma l'appartamento si presenta in quella maniera, a meno che io non aggiunga, no? Perché sappiamo che nella piattaforma blockchain non si cancella nulla, ma si aggiunge la modifica. E quindi questa è la parte più importante, questo è il fulcro di tutto, ed è per questo che avrà successo.
Ed è fondamentale precisare, tu lo sai ovviamente, ma non è esplicitato, che non è una concessione che ti facciamo noi. Ok, dai, allora facciamo a contratto che se vai via ti do... No, sono tue dal primo giorno. Io, che sono a capo di Trips, dal primo giorno non posso fare nulla su quelle recensioni. Sono tue, sono fuori da Trips. Sei tu che le stai, come dire, stai dando il permesso a Trips di visualizzarle. Quindi hai la sicurezza matematica, e matematica non è un termine a caso, perché la blockchain è un discorso matematico, che tu sei il proprietario delle tue recensioni, del tuo appartamento, e hai detto una cosa di cambio gestione. Se io ho un annuncio molto di valore su Airbnb e voglio dare il mio appartamento, voglio uscirne e passare il mio appartamento a qualcun altro, quell'appartamento è legato alla mia persona, quindi ho un valore che non riesco a trasferire, credo, adesso non ho provato a verificare, ma credo sia così. Non posso quindi neanche venderlo. Se invece sulla blockchain è un valore, lo posso vendere, te lo trasferisco a te.
Esattamente. L'annuncio. In realtà quello che si sta dicendo, credo che sia dal punto di vista dell'host una rivoluzione totale rispetto all'attuale situazione, vale a dire da, passatemi il termine, passività nella propria distribuzione, nella propria gestione del rapporto con il cliente finale, che oggi ricordiamoci non è cliente di chi ospita ma è cliente della piattaforma che te lo presenta, noi diventiamo a tutti gli effetti proprietari di noi stessi in realtà. Però mi sorgono sempre da buon avvocato del diavolo due situazioni, e la prima è blockchain, sempre da uomo della strada, mi è stata descritta come una serie di nodi sparsi fisicamente sul territorio, collegati l'un l'altro, che raccolgono le informazioni dei partecipanti a questa tecnologia. Quindi questo mi fa pensare, ci saranno i soliti leoni da informatici che prenderanno e decideranno chi dovrà gestire questi nodi, o anche il vicino di casa potrà avere un nodo. E dall'altra parte, nel momento in cui noi diciamo, e Raffaello dice anche, che c'è una identità digitale univoca, non è che si rischia la schedatura? Prego.
Sì, sì.
Allora, la prima domanda, cioè come funziona la blockchain, faccio una piccola premessa. Io non so come funziona il tubo catodico della televisione, non so come funziona il mio schermo, non so come funzioni internet, cioè non ho bisogno, non so neanche come funziona il motore della mia automobile. So però che funziona e so cosa mi posso aspettare. Quindi è interessante, lo facciamo in questa fase perché la blockchain è relativamente nuova, andare ad aprire il cofano della blockchain e discutere. La realtà è che non servirà più tra un po' parlarne, però parliamone perché siamo all'inizio, abbiamo appena inventato il famoso motore a scoppio, parliamo dei pistoni e delle candele. Tu parli di rischio di centralizzazione da parte di pochi nodi, rischio reale in particolare su blockchain, tra virgolette, finte o blockchain piccole. Per questo Raffaello giustamente parlava di Bitcoin. Ora, questo rischio in Bitcoin è assolutamente limitato, o io direi quasi inesistente, perché è talmente grande che avere in mano il controllo centralizzato di tutto il sistema è antieconomico. Una blockchain più piccola, magari domani ci inventiamo la blockchain di TRIPS, e c'è chi lo sta facendo in progetti simili, c'è locktrip.com che è un progetto blockchain per alberghi tipo Booking, che si sta facendo la propria blockchain. Ecco, lì c'è un rischio invece, perché con pochi investimenti e poche persone possono controllare la blockchain e quindi renderla completamente non valida come un normalissimo database centralizzato. Quindi il rischio c'è, però se impari a conoscere, a sapere quali sono le blockchain tra virgolette vere e sicure, lo elimini. Credo, Raffaello, di aver spiegato, magari mi vuoi correggere.
Sì, no, assolutamente. Okay. È da tempo che noi sosteniamo che le blockchain private cosiddette servono ovviamente oggi a far da rodaggio per sistemi poi che andranno su blockchain assolutamente ampie e molto simili a quelli di Bitcoin. Si sta lavorando sul sistema, perché noi abbiamo tralasciato di dire, però esce fuori sul discorso nodi, di come poi vengono memorizzati questi dati, perché c'è la certezza, perché c'è un lavoro che viene fatto in grandi linee da qualcuno con dei sistemi appunto matematici, come diceva Luca, che poi validano a seconda il dato, diciamo, detto a grandi linee. Ma certamente le blockchain private, che oggi sono diciamo tante e servono per le aziende per sperimentare, ma quello che bisogna fare è magari confluire in un oceano, un unico bacino, dove queste possono diventare delle side chains, cioè delle parallele che però devono sempre aprire, diciamo, il pacchetto su quella originale, dove non puoi poi andare a prendere la maggioranza dei nodi, come diceva Riccardo, non puoi, perché è talmente costoso che appunto gli informatici si sono inventati questo sistema, che hanno rodato ormai in 10 anni, oggi ne parliamo magari tra 50 anni, questa è storia, dove effettivamente l'inviolabilità diventa l'unica cosa importante. E questo poi, diceva Riccardo, dice: ma allora non siamo tutti schedati? Allora io sono dell'opinione, come credo altri, che la privacy e GDPR e tutt'altro non hanno ragion d'essere. Non esiste la privacy. La privacy è un qualcosa che viene costruita su sistemi appunto che ogni giorno tolgono questo concetto. E noi stessi, stando su Facebook, LinkedIn, Instagram e tutti gli altri le altre piattaforme, non vogliamo più la privacy. Noi vogliamo che i nostri dati siano comunque utilizzati per lo scopo che noi decidiamo, e l'abbiamo detto prima. Se io voglio che il mio feedback venga visto o desidero far vedere dove vado, non c'è motivo per cui, cioè, lo faccio già su Facebook, faccio le foto di dove sto, addirittura mi dice la geolocalizzazione, e non vedo per quale motivo noi dovremmo privare la piattaforma software, che poi è di tutti noi, non è più centralizzata, privare di questi dati. D'altronde, concludo, oggi ci stiamo rendendo conto di come Facebook o anche Booking o Google utilizza tranquillamente i nostri dati, perché nel contratto c'è scritto che li può tranquillamente utilizzare.
Esatto, esattamente. Io vorrei fare un ultimo passaggio relativamente al mondo Trips.
Diamo Luca il sito.
Tripscommunity.com, c'è tutto lì. Da lì poi si parte, si va nella galassia di vari canali. Tripscommunity.com.
Perfetto. Dunque, io come uomo della strada ho avuto abbastanza paura dell'avvicinamento al discorso delle criptovalute, in quanto si sentono i famosi, credo che siano questi, i famosi finti etichette che si mettono su determinate situazioni, che promettono guadagni inenarrabili, investimenti minimali con dei rendimenti assolutamente fantastici. E quindi devo dire sinceramente, Luca, che ho approcciato Trips un po' in punta di piedi, perché volevo capire esattamente fino a che punto era affidabile. Non ti nascondo che prima di fare la richiesta di poter mettere alcune cose lì sopra, ho studiato, letto tutto il sito, ho cercato di capire, ma c'è stata una cosa che a mio avviso è fondamentale per chi come me non ci capisce nulla di blockchain, che mi ha dato fiducia. Quindi già il sistema di per sé, pur non essendo ancora un sistema certificato, mi ha dato fiducia, ma è semplicemente, e i miei complimenti a chi ha inventato questo, che dice: se sei qui per ricevere prenotazioni o per guadagnare soldi, oggi non è il momento, cambia strada. Oggi stiamo facendo degli esperimenti. E questo ti devo dire che ha stimolato in me una curiosità profondissima, primo tra tutti perché in un ovviamente oggi nell'opinione pubblica blockchain è legata solo ed esclusivamente a criptovalute, ancora non c'è una cultura diffusa delle opportunità oltre le criptovalute, quindi c'è molta diffidenza nell'entrare in questi mondi. E il dichiarare immediatamente da parte di un progetto non ti chiedo soldi, stiamo verificando quelle che sono le opportunità, e se vuoi far parte, dimmi se sbaglio, di un gruppo di studio che ci aiuterà a crescere e a moltiplicarci nel corso del tempo, credo che sia un vantaggio competitivo della Trips di oggi, ma che continuerà anche in futuro, perché voglio dire, non credo che ci sia volontà di cambiare questo aspetto, nel cominciare con gli strumenti più vicini all'utilizzatore odierno di creare fiducia. Attraverso quello non ti voglio mettere le mani nel portafoglio, vieni qui con me e scopriamo insieme dove stiamo andando.
Sì, allora, sì, quella frase l'ho scritta io, appunto per evitare che venissero persone... Cosa?
Complimenti.
Grazie. Per evitare che venissero persone con aspettative sbagliate, cioè anche il nuovo Airbnb, adesso mi libero dal Airbnb. No, siamo anni lontani da quello. Oggi Trips ti promette, ti garantisce solo un sacco di tempo perso, un sacco di concetti difficili da capire, lavoro, e questo lo dico in maniera molto aperta, e di solito vengo insultato, in particolare a Roma, lavoro vero per soldi finti, nel senso che noi ti diamo dei trips che sono soldi di criptovalute che non hanno un prezzo di mercato, quindi non hanno un valore, anche se in realtà un valore secondo me ce l'hanno, perché c'è chi li scambia per appunto lavoro, però tu ci dai del lavoro vero, delle ore di lavoro vero, che per te, che tu potresti spendere in altro modo guadagnandoci euro suonanti, in cambio di un qualcosa che ha forse un potenziale, ok? L'unica cosa che ti possiamo promettere è che imparerai delle cose, che vieni a far parte di un progetto che ti prepara a quello che probabilmente, secondo me, forse, diciamo in maniera oggettiva, diventerà importante, cioè acquisisci delle competenze che in futuro potranno darti dei vantaggi. è successa questa cosa nel mio progetto precedente. Io avevo lanciato Adormo, che era tipo l'Airbnb. Prima che apparisse Airbnb nel 2008, stavo appunto coinvolgendo persone in tutta Italia per fare un sito locale tipo Airbnb in ogni città. Molte persone sono entrate, ci hanno messo anche qualche migliaio di euro, pochi progetti hanno avuto successo, ma uno in particolare mi viene in mente a Verona, un ragazzo che dopo un anno e mezzo che non funzionava il sistema, cioè non riusciva ad avere clienti perché era arrivato Airbnb, è andato in Giappone e con le competenze acquisite lavorando con noi ha poi avuto successo, perché nel mercato giapponese è stato il primo a, diciamo, ad andare in Airbnb. Quindi quello che sto dicendo a tutti è: non aspettatevi guadagni, ovviamente, non aspettatevi neanche spese, d'altra parte, però è come una specie di università della blockchain: invece di studiare sul teorico si lavora sul pratico. Poi noi abbiamo bisogno di persone che facciano cose molto pratiche, perché siamo un progetto concreto, stiamo cercando di portare alloggi e prenotazioni, però l'unica garanzia che ti diamo è che imparerai qualcosa.
E devo dire che ci state riuscendo, perché sto cominciando a imparare qualcosa.
Fa piacere.
Raffaello, ci sono altre domande?
No, direi che abbiamo affrontato una materia a me molto cara, ne riparleremo. Ringraziamo Luca e Trips, di nuovo il sito tripscommunity.com. Grazie Luca.
Grazie a voi.
Grazie per il tuo tempo, grazie per il progetto, grazie per la diffusione che stai facendo insieme ai tuoi compagni di viaggio. Ringraziamo Raffaello sempre per il suo tempo.
Grazie Riccardo.
E ci sentiamo alla prossima. Grazie mille a tutti.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.